Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Paolo in quel momento a 15 anni rappresentava il primo amore, la prima persona per il quale il cuore ti batte a mille e ti senti le farfalle nello stomaco.
Ballammo diversi lenti in discoteca, non mi stringeva ma percepivo che gli piacevo. Decisi che lui era solo per me e che non volevo perderlo. Storie di un innamoramento estivo e di una voce in metropolitana in una puntata che si intitola Infinito amore.
Aspetta!
Che c'è?
Non lo so!
Che aspetta. Cosa vuoi, Joel?
Aspetta, non lo so, voglio soltanto che... Aspetti un po'.
Va bene.
Davvero?
Io non sono un'idea, Joel, ma una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non sono perfetta.
Non riesco a vedere niente che non mi piaccia in te.
Ma lo vedrai, ma lo vedrai. Certo, col tempo lo vedrai e io invece mi annoierò con te e mi sentirò in trappola perché è così che mi succede.
Ok.
Se mi lasci ti cancello, forse l'avrete riconosciuto, è quel film meraviglioso con due attori straordinari come Jim Carrey e Kate Winslet, e firmato nella sceneggiatura e nella regia da due geni del cinema contemporaneo che sono Charlie Kaufman e Michel Gondry. È un film bellissimo, forse è il film che detiene la palma d'oro del titolo italiano più brutto dato a un titolo inglese bellissimo, visto che il titolo italiano è appunto Se mi lasci ti cancello. Il titolo inglese era The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che grosso modo significa l'eterno brillare della mente senza macchia, che effettivamente era difficile da tradurre in italiano, però se l'avete visto, insomma, se non l'avete visto non ve lo racconto per intero, è la storia di due persone che si innamorano e a un certo punto uno dei due lascia l'altro e l'altro per non soffrire si sottopone a questo percorso terapeutico per cui gli viene cancellata la memoria, quindi non sai più chi è, non l'hai mai incontrato, non sei più innamorato o innamorata di lui o di lei. È un film che davvero si infila nei meandri della memoria e nei pungiglioni dell'amore o dell'amore che è finito. A differenza di quest'amore che finisce, la puntata di oggi si intitola Infinito amore perché racconta due storie di amore veramente che durano nel tempo, nello spazio e vanno oltre anche la presenza fisica, perché la prima è la storia di una giovane coppia che si incontra tantissimi anni fa in una località di vacanza e con tutte le difficoltà degli adolescenti si dà il primo bacio e poi capiremo perché questo amore è infinito. La seconda invece è una storia bellissima e struggente di una signora, ve la dico solo così, di una signora che per riconnettersi, una vedova, che per riconnettersi col marito tutti i giorni va in una metropolitana a Londra, vicino a casa, per sentire la voce del marito. Benvenuti a Linee d'Ombra. Non so dire se trattasi di una storia d'amore, so solo che è la storia karmica della mia vita. Tutto è iniziato nell'estate del 76. Trascorrevo, come ogni anno, le mie vacanze a mare, in un piccolo paesino della Campania, Villa Mare, vicino a Sapri, famosa per la spigolatrice. Ero lì insieme ai miei genitori, ospite nella villa dei miei zii. I miei cugini avevano più o meno la mia età e ci eravamo fatti nel tempo una compagnia di amici e amiche che vedevamo solo d'estate. Quell'anno, per la prima volta, c'erano anche altre ragazze e ragazzi che trascorrevano l'estate in quel luogo di villeggiatura, amiche di un'amica comune di nome Luisiana, che abitava nella villa a fianco dei miei zii. Erano tanti cugini, originari di Napoli, precisamente di Casoria, ed era la loro prima estate che trascorrevano a Villamare, precisamente al villaggio Le Ginestre. Normalmente trascorrevo circa 2 mesi di vacanza e anche quell'anno ero partita con i miei genitori e mio fratello in treno per raggiungere questa località. A dire la verità, forse la vacanza non me la meritavo. Avevo frequentato il primo anno di ragioneria ed ero stata bocciata, ma nonostante tutto ero riuscita a farmi mandare dai miei una settimana a fine giugno, prima in vacanza a Macugnaga, nella casa alpina della nostra parrocchia, con un gruppo di giovani fanciulle, accompagnate da due suore stupende che ricordo ancora, Suor Deodata e Suor Giampiera, e poi la solita vacanza, appunto, al mare, a casa degli zii.
tutte le sere ci ritrovavamo all'inizio del villaggio delle ginnastiche, dove c'era una famosa sbarra, e questa sbarra era diventata il nostro punto d'incontro. Noi la sera alle 10 eravamo tutti lì pronti, allineati, coperti, super diciamo accessoriati con gli ultimi abiti alla moda, pronti per fare le serate, no? E quindi bazzicavamo diciamo tutta la costa da Lascario a Maratea, cioè inventandoci tutte le sere qualche cosa. Poi vabbè, c'era la serata della pizza, la serata in cui si andava a mangiare il gelato, insomma, quindi veramente tempi spensierati, insomma, che cioè io ricordo veramente con molto piacere.
Mi ricordo che era il primo anno che trascorrevamo le vacanze interamente con mio padre. Lui era appena andato in pensione, io avevo solo 15 anni, mio fratello solo 8. La mia famiglia viveva solo con la pensione di mio padre, quindi non si poteva pensare ad altre vacanze se non quelle gentilmente offerte dai miei zii, lì a Villamare. E fu lì che ai primi di agosto vidi per la prima volta Paolo. Aveva 16 anni, io 15. Girava con un vecchio motorino scassato, cercando invano di rimetterlo in moto sulla salita che conduceva a casa degli zii. La prima impressione che ho avuto è stata che fosse un po' imbranato, sicuramente un ragazzo timido, schivo. Mi faceva impazzire il suo sorriso, aveva una bocca larga, mi piacevano i suoi denti. Forse non era ancora sviluppato del tutto, mi ricordo che era alto come me, forse anche un po' più basso. Portava d'estate degli stivaletti, la cosa mi faceva sorridere. Ci teneva all'abito, me ne accorsi subito. Sceglieva con cura le magliette, i calzoni, mai uno fuori posto, insomma mi intrigava molto. Ebbi modo durante il mese di agosto di frequentarlo in compagnia di altre ragazze e ragazzi della mia età e mi accorsi che provavo per lui una certa attrazione. Veramente lui scherzava anche con altre ragazze, ma mi sembrava che per me avesse un debole, io nordica e lui napoletano, un bel contrasto. Mi prendeva in giro per come parlavo, per lui abituato a sentire solo suoni campani, forse rappresentavo qualcosa di diverso. Ballammo diversi lenti in discoteca, ma non mi stringeva. Percepivo però che gli piacevo. Forse anche un'altra ragazza della compagnia gli faceva il filo, ma io decisi che lui era solo per me e che non volevo perderlo. Le sfide mi sono sempre piaciute e soprattutto mi piace vincere. L'ultima sera prima della fine delle mie vacanze, in una piscina svuotata dove ci rifugiavamo con l'intera compagnia per passare la serata, con il sottofondo di un jukebox che suonava le nostre canzoni preferite, sul sottofondo della canzone Europa dei Santana, ci sedemmo vicini e lui mi strinse la mano. Per la prima volta sentì che ce l'avevo fatta, mi fece ardita e nel buio della notte lo baciai. Per me era la seconda volta che lo facevo. Mi era capitato qualche mese prima con un altro ragazzo che mi portò a fare un giro in moto. Si fermò in campagna e improvvisamente mi baciò. La sua lingua che si insinuava dentro la mia bocca mi diede fastidio. Non era proprio quello che uno si immaginava, ma quell'esperienza mi servì successivamente per baciare in piscina Paolo. Lentamente insinuai la mia lingua tra le sue labbra e mi accorsi che non provava disgusto, anzi, percepii che anche a lui piaceva. Era il suo primo bacio.
Forse il primo bacio vero, cioè mosso da sentimento, è stato quello che io ho dato a Paolo, cioè nel senso che veramente è stato un bacio d'amore, cioè l'amore di inteso come una promessa, ecco, insomma, così c'era sotto una promessa, c'era una promessa, diciamo, di qualcosa che insomma stava maturando, di un sentimento che insomma io dentro il quale mi sentivo coinvolta, insomma, forse sono coinvolta anche adesso.
Il giorno seguente pensavo di rivederlo in spiaggia, avrei voluto baciarlo di nuovo, abbracciarlo e manifestargli i sentimenti che provavo. Invece suo padre prese lui e tutta la famiglia e organizzò una gita a Palinuro e non ci fu verso per Paolo di non andare con il resto della famiglia. Non riuscì nemmeno a salutarlo. Mi feci dare il suo indirizzo di casa dalle sue cugine e iniziò una corrispondenza fitta con questo guaglione napoletano che frequentava allora la quarta liceo scientifico. Purtroppo le sue lettere mi sono state trafugate e le mie sono state buttate da Paolo, non abbiamo più una copia. Oggi rileggendole ci commuoveremmo sicuramente. Chissà quante stupidaggini potevano scrivere due adolescenti di 15-16 anni. Ogni tanto una telefonata di nascosto ai genitori con bollette astronomiche che arrivavano ogni 2 mesi. Me ne ricordo una da 100.000 lire. Mio padre mi mise il veto di utilizzare il telefono e allora l'unico mezzo per mantenere i rapporti era scrivere. Scrivere e ancora scrivere. Ci rivedemmo l'estate successiva e anche molte estati dopo. Oggi lo bacio ancora e meglio di allora. C'è una categoria di storie d'amore, che sono quelle che personalmente preferisco, che raccontano un episodio molto specifico, abitualmente nel passato, a volte un passato anche remoto, 20, 30 anni fa, e solo nel finale ti danno un piccolo luccichio o una scintilla o semplicemente un piccolo sguardo sul presente e ti dicono: beh, oggi siamo marito e moglie, oggi ci vediamo ancora e oggi siamo ancora vicini. Ed è esattamente il caso di Marina e di Paolo. Pronto? Ciao Marina, buongiorno!
Buongiorno Matteo.
Come stai Marina?
Benissimo, grazie.
Senti, io partirei dalla prima frase del tuo racconto, che dice: non so dire se trattasi di una storia d'amore, so solo che è la storia karmica della mia vita. Mi spieghi questa frase?
Questa è una frase un po' potente, ma
decisamente.
Diciamo, raccoglie molto, molto nel senso che insomma è una storia molto lunga e come tu dirai è una cosa che dura da tanti anni, forse è la mia storia d'amore, forse, penso, però penso che sia anche un percorso karmico che ci ha portato insomma a rivederci più volte in tutti questi anni.
Quindi quando dici percorso karmico è come se, cioè, questa storia fosse nel vostro karma, cioè dentro di voi, nel vostro destino.
Sì, io credo di sì, cioè, non, cioè io sono una che piuttosto credo molto al destino. Cioè, okay. Nel senso che, cioè, anche se qualcuno dice no, destino ce lo facciamo noi, sì, vabbè, ce lo facciamo noi fino a un certo punto, poi con alcune scelte lo possiamo, diciamo, un po' modificare, però ci sono delle situazioni che a volte sono, diciamo, capitano, situazioni imprevisti, diciamo.
E c'entra la fortuna spesso e volentieri, tra l'altro.
Ma sì, la fortuna, la coincidenza, come mai, proprio in quel momento lì, proprio in quell'occasione, in quel momento, in quel luogo.
Senti, tu a un certo punto definisci Paolo, quando lo vedi la prima volta, col motorino, e dici, sembra veramente imbranato. primo, gliel'hai detto oppure no? Secondo, era un'impressione o è reale?
No, nel senso, l'ho scritto perché avevo avuto questa impressione, nel senso, lui alle prese con quel motorino non mi sembrava, diciamo, molto, diciamo, sveglio, ma poi non so, forse magari era anche il motorino che non partiva, non lo so, cioè, forse era la situazione, perché cercava di metterlo in moto su una salita molto in pendenza, quindi insomma era anche una cosa improponibile. Cioè, ho questo flash, ecco, questo flash di questo, cioè io, diciamo, che il primo momento in cui, diciamo, l'ho visto, mi viene questa immagine, ecco, insomma, quindi questa immagine di questo motorino così.
Ma lui lo sa che tu hai pensato che fosse un imbranato, gliel'hai mai detto?
Sì, vabbè, ma voglio dire, ma non credo che insomma
non sia un problema.
Imbranato in quel momento lì, insomma, poi vabbè, non è che nella vita è imbranato, per la volta il cielo.
Senti, invece, quando tu parli del primo bacio, che in realtà nel tuo caso era il secondo, però era, a proposito di karma, era come se il primo ti avesse preparata, in realtà, fosse un bacio zero, quello, più che un bacio
sì,
numero uno.
Vabbè, il primo è proprio un bacio zero, cioè nel senso che poi era stato anche un bacio rubato, quindi insomma non era, diciamo, non è che io ero consenziente fino a un certo punto, perché questa persona insomma me lo rubò, insomma, questo bacio, io non ero preparata, quindi diciamo che è un bacio zero o meno uno, insomma. diciamo che il bacio uno, insomma, per me rimane sempre il primo, insomma,
certo, ecco. Certo, e anche per lui era così.
Per Paolo. No, diciamo che il bacio uno è il bacio uno per tutti e due, insomma.
Te l'ho detto a proposito di karma, e te l'ho detto oppure lo hai capito tu?
No, ma io lo sapevo che lui non aveva mai provato a baciare nessuno, cioè no, ero sicura al 100% che quello era il suo primo bacio, cioè nel senso che sono sicura, cioè, me lo disse anche dopo, ma sono sicura che fosse così.
Ok, e a proposito di citazione del tuo stesso racconto che ci è piaciuto moltissimo, la frase finale, ho citato l'iniziale, quella finale, che oggi lo bacio ancora e meglio di allora. Questo vuol dire che, passami il termine, c'è ancora una frequentazione, cioè vi vedete, state insieme, vi frequentate?
Sì, diciamo che ci frequentiamo, ecco, insomma, diciamo, lasciamo così in sospeso, ci frequentiamo.
Tu sai che ci sono orde di ascoltatori là fuori che vorrebbero sapere tutto di questa storia, e ovviamente io non te lo chiedo perché sono, a differenza di come crede mia madre, sono una persona discreta e non ti chiedo nulla, però diciamo vi frequentate abitualmente?
Sì, ci frequentiamo abitualmente, con alti e bassi, ma ci frequentiamo dopo tanti anni.
Quindi è stato un dai e vai, cioè un tira e molla in questi anni, non è stata una frequentazione che è iniziata là, è stata un po' un divaga.
Sì, diciamo che è un rapporto elastico questo.
Mi piace la definizione di rapporto elastico. Avete frequentato anche quei luoghi? Siete tornati in quei luoghi dell'infanzia?
Sì, io ci sono tornata per tanto tempo, insomma, anche, diciamo, dopo che non l'ho più, diciamo, frequentato per un periodo, ci sono tornata e devo dire, insomma, questi luoghi lasciano sempre degli strascichi, nel senso che, insomma, torni in un ambiente dove i ricordi riaffiorano molto, in modo preponderante.
Marina, senti, questo non è un periodo in cui è facile immaginare il futuro, no? Lo sappiamo, è tutto molto ondivago, appunto, tra le zone gialle e rosse, tra cosa ne sarà di noi, e poi però la vita fortunatamente, giustamente, va avanti. Ma però una domanda di questo tipo voglio fartela. Come vedi il vostro futuro?
Ma io sul futuro, diciamo, non so di che colore oggi ha, non so qual è il colore oggi del mio futuro, cioè non voglio più fare progetti, questo sì, perché tutte le volte che ho, diciamo, fatto progetti mi sono sempre stati, diciamo, ribaltati. vorrei una vita serena, ecco, insomma, nel senso, diciamo, vorrei godere con lui delle cose che, insomma, la vita ci può offrire, insomma, cioè le piccole gioie, i piccoli momenti passati insieme, diciamo, facendo anche le piccole cose, niente di tutto.
Ed è, con questo che ti saluto e ti ringrazio. È stata la storia d'amore più misteriosa che abbiamo raccontato. Marina, in bocca al lupo per tutto e salutaci Paolo quando lo vedi.
Okay,
quando ti capita,
grazie.
Di vederlo, fagli un saluto. Grazie Marina.
Grazie,
ciao, a presto. Ciao.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mai. Ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito.
Ed è con la splendida Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore, perché quando Luca Micheli sceglie un brano non lo sbaglia praticamente mai, che chiudiamo, diamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea 2.
Allora Piero, oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti.
Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, benissimo.
Poi altre ricette con la verza e la nostra cassuera.
No, non si dice cassuera, lo dici solo tu, si dice cassuela, sei l'unico che lo dice con la R.
Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco.
Ecco, romanesco è un aggettivo che mi piace, a proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non lo so.
Dai, così. Tu non è tutto cacio e pepe, Piero, in cucina, devi capirlo.
No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe.
Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
E se avete domande su come si fa la cacio e pepe, non soltanto questo, ci mandate un bel vocale al 349-2390-191.
E il miglior SOS riceverà il nostro libro.
Linee d'ombra.
La seconda storia di oggi ha inizio nel 1992 e ha per protagonisti Margaret e Oswald. Margaret è una signora distinta, fa il medico di base, vive nel Regno Unito, a nord di Londra, e nell'estate del 92 ha deciso di partire da sola per visitare il Marocco. Ma essendo una distinta signora di mezza età, proveniente dalla campagna inglese, invece che viaggiare totalmente da sola, si unisce ad un gruppo. Oswald di mestiere fa l'attore, ha lavorato in teatro, ha fatto qualche film, ma non è mai diventato famoso. E in quel 92, trovandosi in ristrettezze economiche, si ricicla facendo la guida. Margaret e Oswald si incontrano per la prima volta a Marrakesh. Oswald parla, racconta, e Margaret resta affascinata dal timbro di voce di Oswald. Una voce che Margaret conosce benissimo. Poco tempo prima, infatti, Oswald aveva prestato la sua voce al famoso annuncio Mind the Gap, che ricorda lo spazio fra treno e banchina nelle stazioni della metropolitana di Londra. In una puntata che si intitola Infinito amore, la seconda storia di oggi era loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Margaret e Oswald si amano, vanno a vivere insieme, si sposano, vivono anni meravigliosi. Restano insieme ininterrottamente dal 92 al 2007, quando Oswald muore. È stato devastante perderlo, racconta oggi Margaret. Aveva una grande gioia di vivere. Gli anni successivi per Margaret sono molto pesanti. Lei è persa, sola. Il suo amore per Oswald era totalizzante. La morte di Oswald lascia un enorme vuoto nel cuore di Margaret, ma una cosa la conforta più di qualunque altra. Ogni giorno, sulla via del lavoro, può sentire ancora la sua voce. Talvolta, quando faceva troppo male, spiega, mi mettevo buona seduta sulle pensiline di Embankment, sulla Northern Line, solo per ascoltare gli annunci un altro po'. Per 5 anni questa abitudine diventa il suo motivo di vita. Lei sa che Oswald non è davvero lì, ma la sua voce, la sua memoria, sì. Per tutti gli altri è semplicemente l'ennesimo annuncio della metropolitana. Ma per lei è il fantasma dell'uomo che ama ancora. Lui parla, lei ricorda, rivive, sorride, si commuove. Se deve prendere un treno, aspetta quello successivo. La voce di Oswald le scalda il cuore. Tutto questo va avanti fino al novembre del 2012. Margaret, come tutti i giorni, è seduta sulla panchina. Arriva il convoglio, accenna un sorriso, pregustando il suono familiare delle parole del marito. Parte l'annuncio e non è lui. Non è più la voce di Oswald. È un suono quasi metallico, impersonale. Anche le parole sono cambiate. Margaret scoppia in lacrime, è devastata, si sente a pezzi. Ero sbalordita, dice, quando mi sono accorta che Oswald non c'era più. È stato come perderlo di nuovo.
But then, one day last November, she realized Oswald's voice had been replaced.
Mind the gap, please.
I was horrified. I was completely, utterly devastated. I mean, that might sound ridiculous. I thought, right, I have to do something about this.
Margaret non si dà per vinta. Dopo giornate molto difficili, poco prima del Natale 2012, si presenta allo staff della stazione metropolitana di Embankment, visibilmente sconvolta. Chiede di parlare con un responsabile e domanda, in maniera educata ma ferma, dove sia finita la solita voce. Il responsabile della stazione non capisce di cosa stia parlando quella signora anziana, che è molto provata. La voce le domanda, di cosa sta parlando, signora? La splendida voce che da sempre pronuncia su tutta la Northern Line, Mind the Gap, risponde Margaret. Che fine ha fatto? Il funzionario, convinto che la signora si stia preoccupando della sicurezza delle migliaia di persone che passano tutti i giorni in metropolitana, cerca di tranquillizzarla. Ma no, non si preoccupi signora, le dice. L'annuncio c'è ancora, solo che l'abbiamo aggiornato con un sistema digitale, con nuove voci, differenti, più moderne. Ma su Margaret la risposta dell'uomo, anziché avere un effetto tranquillizzante, fa l'opposto. Scoppia in un pianto inconsolabile. L'uomo, continuando a non capire, le chiede se stia bene e Margaret gli risponde: quella voce era mio marito. Tutto lo staff della stazione di Embankment, a quel punto incuriosito di quello che sta dicendo l'anziana signora, si scusa, ma le spiegano che anche l'intera underground è passata al nuovo sistema digitale e che non si può evitarlo. Di fronte alle lacrime di Margaret, uno dei responsabili però promette che se la vecchia registrazione fosse esistita ancora, avrebbero provato a reperirne una copia per lei. Margaret sa quanto la cosa sia improbabile, ma li ringrazia lo stesso e si accommiata. Dopo aver sentito cosa significava quella voce per Margaret, però, la direzione della metropolitana di Londra organizza per lei un CD di quella registrazione. «Sono molto orgoglioso», ha raccontato il direttore della metropolitana di Londra. La vedova di Oswald Lawrence si è avvicinata al Transport for London per vedere se poteva ottenere una copia dell'iconico annuncio Mind the Gap fatto da suo marito oltre 40 anni fa. Noi siamo rimasti molto, molto colpiti dalla sua storia. Quindi il personale ha rintracciato la registrazione e non solo è stato in grado di ottenere una copia dell'annuncio su CD per lei da conservare, ma stiamo anche lavorando per ripristinare l'annuncio proprio alla stazione di Embankment. E così, nel giorno di Capodanno del 2012, Margaret torna alla panchina della stazione di Embankment Station e all'arrivo del treno, dalle casse, sente gracchiare una voce a lei molto familiare. La voce di un uomo che l'ha amata così tanto e che non avrebbe mai più pensato di udire ancora. «Mind the gap», dice il suo Oswald.
«Mind the gap».
His message has been heard by millions, but few Londoners would have known the man behind the voice.
Mind the gap.
Oswald Lawrence, an actor from Golders Green, he could once regularly be heard on the northbound Northern
Line. Ma questa storia, che potrebbe finire qua, ha un'appendice curiosa. Per ripristinare la voce di Oswald sono stati scartabellati gli archivi e i vecchi nastri furono trovati e rimessi a nuovo. Diverse altre persone hanno dovuto lavorare per digitalizzarli. Altre invece hanno dovuto modificare il codice del sistema di annunci e altre ancora hanno dovuto compilare carte e carteggi per autorizzare l'eccezione. Ed è venuto fuori che tante delle voci della metropolitana di Londra e perfino nella società di trasporti e oltre avevano delle storie alle spalle. Attraverso le ricerche della voce di Oswald si è scoperto che il messaggio Mind the Gap era stato registrato per la prima volta nel 1969. La prima voce utilizzata in rete era stata quella del tecnico del suono Peter Lodge. Lodge non era un attore professionista, era un ingegnere di registrazione in uno studio a Bayswater, ma l'attore che aveva registrato l'annuncio ufficiale aveva un agente che reclamava dei diritti d'autore che la metropolitana di Londra non poteva permettersi. E l'attore Tim Bentinck è stata la voce su Piccadilly Line per 15 anni. Dal 90, quando è stato contattato, ha detto: «Mia moglie e i miei figli si sentivano molto orgogliosi ogni volta che mi sentivano». Così è stato anche grazie all'aiuto di tutti gli speaker precedenti che solo per questa volta, e per una persona soltanto, si sarebbe potuta fare un'eccezione. E questa è la ragione per cui ancora oggi chi scende giù ad Embankment Station a Londra e rimane sulla banchina Northern Line coglierà una voce completamente diversa che dice
«Mind the gap»,
diversa rispetto a qualunque altro luogo della metropolitana. È la voce di Oswald, il marito di Margaret.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
La storia che vi abbiamo raccontato, che in realtà di recente è girata molto sui social, era una storia che avevamo trovato sul podcast della BBC che si intitolava appunto Mind the Gap. Tra l'altro l'abbiamo dato per scontato, ma Mind the Gap significa attenzione alla distanza, dove per distanza si intende la distanza tra il treno e la banchina. Sono quei disclaimer che devono dare obbligatoriamente in questo caso la tube di londinese, cioè l'underground, la metropolitana londinese, per evitare, immagino, di poter avere delle recriminazioni in caso in cui qualcuno si facesse male. Quindi la voce dice mind the gap, attenzione alla distanza, e quella voce in quella stazione ancora oggi è quella di Oswald. Ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete
padre,
il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721, questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'ombra.
Continuiamo a raccontare la storia di Pasquale e la storia di Krista, che appunto sono di fatto, per un certo periodo della loro esistenza, vivono la stessa storia, e poi a un certo punto invece quelle due storie prendono strade diverse. Prendono strade diverse per volontà di Krista, ovviamente, che letteralmente svanisce nel nulla, e Pasquale si mette a cercarla. E poi a un certo punto arriva una telefonata che gli lascia supporre qualcosa di terribile, o meglio, qualcosa di in realtà di... luminoso, ma che ha portato comunque Krista a scomparire, ed era l'ipotesi che potesse essere nato un figlio. Quella telefonata segnò dentro di me una tappa fondamentale. Posso dire che fu una svolta in cui l'amore cosiddetto cieco incominciò ad acquistare la vista.
Perché allora a quel punto io comincio a pensare, anche ragionando con Andrea, e a quel punto anche Andrea fino a quel momento era molto sì, scazzato, cioè, incomincia a dire ma aspetta, vuoi vedere che non è che Krista non ti vuole più vedere perché dopo 8 anni ha paura della dimensione prigionia, dopo 8 anni tu puoi averla, continuare a sentire sta cosa, no? Mi sembra abbastanza ovvio, ma ci deve essere evidentemente qualcosa che in qualche modo ti rende ancora viva la tua presenza, e questo qualcosa ci può stare, possa essere una figlia.
Volevo sapere cosa fosse accaduto. Non era più il cuore che comandava, apparentemente, ma il semplice istinto di chi, sommerso da una insopportabile curiosità, voleva sapere come stessero realmente le cose. Eppure era una specie di alibi che portava l'attenzione delle persone che non si spiegavano come potessi, dopo tanti anni, continuare a pensare a lei. Chiunque veniva preso dalla storia, chiunque c'entrava dentro, da semplice spettatore, voleva comunque conoscerne la fine.
E addirittura proprio perché dopo 6-8 anni non dici nulla, ti sei poi sentito anche un po' in colpa di questo. Cioè, nel senso, io ti nascondo un figlio per 8 anni. E quindi questa idea si fa più sempre in una dimensione, cioè considera il discorso che ho fatto prima del mitizzare una cosa che soprattutto ti coinvolge direttamente, è un po' un gioco umano che ci abbiamo,
sì,
un po'
tutti, certo, quanti,
credo. E quindi quella, a me, quell'idea lì a me mi teneva sempre un po' più realista, mi manteneva anche meno paranoico, meno fissato, capito? Cioè, a quel punto, da quel momento è diventato, non ti dico un gioco, ma è diventato una dimensione. Ah, ecco, allora adesso voglio sapere perché, adesso voglio sapere la ragione.
Non avevo bisogno di cercare quelle parole per spiegare agli amici che il mio amore era ancora là, intatto, come quando lo vivevo insieme a Krista. Con molta facilità deviavo l'attenzione sulla storia da conoscere fino in fondo e avevo così la considerazione necessaria per non sentirmi completamente un uomo solo e rimbambito. Altra ipotesi, non poi così remota, che fossi un uomo solo e rimbambito, e in più compatito. Ma non ci voglio pensare, forse solo perché altrimenti dovrei smettere di scrivere questo racconto e sentirmi compatito da chiunque mi fa il grande onore di leggerlo o di ascoltarlo. In tutti i modi a quella telefonata ci pensai per tutto l'inverno, insieme a milioni di perché. Arrivai pure ad ipotizzare che avesse avuto un incidente gravissimo, dove si era sfigurata mostruosamente il volto e che aveva giurato a se stessa che non si sarebbe mai più fatta vedere. Krista era veramente molto bella e io glielo ripetevo spesso. So che era un'ipotesi assurda, ma quando ti trovi giorno dopo giorno a pensare quasi esclusivamente alla stessa cosa, entri in un vortice di ipotesi, anche le più assurde. E qui devo di nuovo ringraziare Andrea, che con una certa signorilità, puntualmente, mi faceva ragionare, cercando almeno di eliminare quelle che sicuramente erano ipotesi assurde.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. That beat as one, our lives have just begun.
Forever,
I'll hold you close in my arms.
I can't resist your charm.
You know I don't mind.
Oh, you know I don't mind.
in qualche modo ringraziamo anche noi Andrea per tenere per aver tenuto saldo il timone della navigazione di Pasquale, che effettivamente, da quello che ci racconta, è stata davvero tortuosa e soprattutto è stata alla cieca, è stata di notte, è stata senza strumenti di navigazione, perché a un certo punto non sapeva più nulla di lei, che fine avesse fatto e soprattutto del perché. Se volete sapere come va avanti, è semplice, ci sentiamo domani pomeriggio, non so perché improvvisamente le 15 sembravano la sera, domani pomeriggio sempre alle 15, grazie a Pasquale che ci racconta la storia, a Mauro Pecio che la raccoglie per noi e ce la restituisce così com'è, grazie a Danita Panizza, a Luca Micheli e a Paolino Corleoni. Ora il GR, voi mandateci le vostre storie, linee d'ombra@radio24.it, storie che hanno un confine nel mezzo, noi ci prendiamo, ci facciamo una puntata, a domani, per raccontare storie ovviamente, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!